L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori.
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Buonasera e bentornati ad una nuova puntata della Strana Coppia. Sono sempre io, Riccardo, in compagnia del Fido Andrea, o viceversa, dipende dai punti di vista. E come al solito passeremo questa mezz'ora in compagnia parlando un po' dei fatti politici della settimana, un approfondimento politico che realizziamo in collaborazione con pagellapolitica.it, che è un sito che si occupa di fact-checking, cioè controllo le dichiarazioni delle personalità politiche, che potete trovare appunto sul sito pagellapolitica.it, su Facebook e su Twitter, come anche noi siamo su Facebook e su Twitter.
Ma oggi non siamo soli, abbiamo un terzo incomodo, ma prima di dirvi il nome facciamo una breve biografia. Nato nel 1986, perugino, ha frequentato il liceo classico per poi approdare alla facoltà difficilissima di medicina e chirurgia. Fondatore di Altra Scuola al liceo e della rete degli studenti medi, inoltre coordinatore della sinistra universitaria UDU, aderisce ai Giovani Democratici e contemporaneamente al Partito Democratico, che vince le elezioni comunali con il 52% dei voti. Oltre a essere il più giovane eletto, è stato anche uno tra i più votati, consigliere comunale con delega alle politiche per lo studio. Insomma, in due parole, Tommaso Bori.
Ciao a tutti, non è tutto merito mio, eh?
Ok, allora io direi di partire con una bella domanda al nostro ospite.
Certo, allora la prima cosa che gli volevamo chiedere, oltre a stare più vicino al microfono, altrimenti non ti si sente, soprattutto per piccole annotazioni tecniche. No, ti volevamo proprio per presentare un po' a chi si ascoltava, visto che comunque sei giovane, posso confessare, sei più piccolo di me, quindi.
Però sei più grande di me, quindi siamo.
Bene, allora pareggio.
La par condicio.
E sei un consigliere comunale, quindi comunque occupi una importante posizione in questi anni, insomma, da consigliere comunale. Se ci sono tre cose di cui vai fiero, di quello che hai fatto,
di concreto?
Sì, allora, di concreto la prima è il registro per il testamento biologico. Qui a Perugia è una delle poche città in cui è possibile depositare le proprie volontà anticipate sui trattamenti. Questo l'abbiamo fatto tutti insieme, io me ne sono occupato direttamente, ne vado fiero. La seconda è, e verrà realizzato entro breve, un piano che si chiama Perugia studiata per studiare, e sarà un insieme di buone pratiche amministrative per gli studenti, dagli sconti agli abbonamenti per i mezzi pubblici, ai contratti agevolati, tutto quello che riguarda il mondo studentesco. Il terzo non è una cosa singola, ma sono tante piccole cose che vengono fatte quotidianamente, che sono, diciamo, il prendersi cura di tanti piccoli aspetti della città, quindi la riqualificazione delle aree, per esempio Madonna Alta, i parchi, un'attenzione generale a quello che può riguardare direttamente i cittadini.
Allora, diciamo che qualcosa hai fatto, però ti faccio una domanda che qualsiasi ascoltatore vorrebbe sapere: ma guadagna un consigliere comunale?
Sì, un consigliere comunale guadagna, sarei ipocrita a dire di no, guadagna un rimborso spese, nel senso che se va al consiglio gli vengono rimborsate le spese che sostiene. È poco più, cioè un precario guadagna di più, diciamo.
Quindi
però
tu, cioè, quindi tu non hai il vitalizio, questo possiamo dirlo.
No, allora, decisamente nessun vitalizio.
Renzi, Tommaso Bori non ha alcun vitalizio. Beh, allora io direi di parlare di quello che è successo ieri, insomma, le primarie. Chi ha vinto?
Ovviamente ha vinto Bersani con oltre il 60%, quindi ha preso più di 1.200.000 voti su per giù, perché sono andati a votare 2.800.000 persone, con un calo di circa 300.000 rispetto al primo turno.
Beh, neanche tanto, io pensavo,
no,
peggio,
nemmeno
pensavo
tanto.
Peggio. Però Twitter si è scatenato su questa vittoria, ve ne leggo alcuni: Vendesi Camper, Matteo da Firenze.
Tra l'altro, se posso dire, ho visto una foto adesso molto simpatica che riprende Into the Wild, dove c'è Renzi disteso davanti al camper come il protagonista del film Into the Wild,
che
molto simpatica.
Se siano la sua Alaska, forse dovrebbe pensarci. Un altro tweet è: per essere alla pari con il duello Bersani-Berlusconi, Grillo dovrebbe pensare alla candidatura di Tutankhamon. Quindi già si profila una battaglia over 60. Ma la più bella di tutte, secondo me, è: Bersani stasera farà salti di gioia, lussato sicuro. E Tommaso, che è un medico, ci può dire: può lussarsi Bersani alla sua età?
Ma volendo si possono lussare un po' tutti, quindi volendo anche lui. Però diciamo che secondo me da ieri la situazione credo sia molto più tranquilla per tutti quelli che si riconoscono nel centro-sinistra, e finalmente possiamo fare una battaglia per il cambiamento del paese, quindi siamo tutti più tranquilli, lussazioni o meno.
Un po' come ha detto anche il neo appunto candidato alla presidenza, che una delle prime cose che ha detto è stato proprio del governo del cambiamento, quello che lui vuole portare avanti.
Ma senti un po', a te piacciono i film di Verdone?
Io, certo.
Ma lo sapevi che Verdone ieri è andato a Roma, perché ci vive, non è che c'è andato, magari quando è uscito fuori di città, chi se ne frega, è andato, stava a Roma e non ha potuto votare le primarie del PD, nonostante fosse andato a Madrid a presentare il nuovo film, nuovo per loro, vecchio per noi, Posto in Piedi in Paradiso. Quindi ti dispiace che Verdone non abbia votato?
Beh sì, Verdone è così simpatico che al seggio l'avrei fatto votare ugualmente, però ricordiamo che le regole ci sono e per dirla come lo dicevano gli antichi, la legge è la forza dei deboli, quindi io credo nelle regole e la sinistra penso che sia la parte dell'Italia che le ha sempre rispettate.
Ma al di là delle citazioni e delle polemiche che ci sono state, no, per carità, no, è bellissima come citazione, sono anche d'accordo, però quello che poi si poteva rimproverare è il fatto che, volendo, soprattutto alla luce di un dibattito che ha avuto 6 milioni di persone in televisione e all'attenzione mediatica forte che c'è stata, forse aver accettato meno del 10% delle domande è sembrata un po' una restrizione, un voler dire no.
Sì, allora guarda, ti faccio due ragionamenti. Il primo, velocissimo. Un mio amico ha votato in Egitto, a Piazza Tahrir, in Egitto, al Cairo, è andato a votare e ha rivotato a Roma o a Perugia, non ricordo. Quindi volendo, chi voleva veramente votare lo faceva anche in Egitto, quindi diciamo che questa era una prima riflessione. La seconda è che io ho visto che Renzi aveva acquistato tramite una fondazione, tale fondazione Big Bang, che deve disporre di ingenti quantitativi di fondi, dovremo capire ora provenienti da dove, ha acquistato 5 pagine di giornale, tra cui una intera paginata del Corriere della Sera, che credo che sicuramente è più dei rimborsi di un consigliere comunale,
costano.
Credo anche più delle case dove viviamo noi. Beh. E da lì ha lanciato questo sito. Io ci sono andato e mi sono iscritto. Il problema è che mi sono iscritto come Topo Gigio e ho detto che non sono andato a votare la prima volta, ma avevo diritto per motivi di salute perché ero a giocare a calcetto. Beh, insomma, ieri mi è arrivata una mail da questo sito dicendo: per paura non ti vogliono far votare, vai ai seggi, protesta perché è tuo diritto votare. Il che ti fa capire anche la serietà con cui venivano fatte queste giustificazioni. Topo Gigio aveva diritto a votare.
Certo, bisogna dire che Topo Gigio, per tutti i fan dello Zecchino d'Oro, se avesse votato sarebbe stato meglio. Però ci sono, tu dicevi prima di Piazza Tahrir, ricordate la mia pronuncia anche nelle scorse puntate, in questa si affina ancora di più, però bisogna dire che ci sono alcune zone di Perugia che sono più malfamate di Piazza Tahrir. Quindi
io l'ho pronunciata bene?
L'hai pronunciata molto bene.
Oh,
molto
bene. Sono molto soddisfatto bene della pronuncia.
E per chi ci avesse sentito solo adesso capirà che Tommaso sicuramente non è per Renzi, ovviamente.
Ma io mi sembra abbastanza chiaro.
Vuoi fare un endorsement dopo la sconfitta, no? Quella cosa che dicevi molto interessante sulle regole, ti dico che oltre al Corriere della Sera è stato anche pubblicato sulla stampa. Sì. Renzi però si difende, per chi non avesse seguito la vicenda, dicendo, sostenendo che quella fondazione non è lui, quindi i soldi non sono i suoi, ovviamente legittimo, ma, quindi te lo chiedo a te perché sostieni comunque Bersani, sostiene che nelle pagine del Resto del Carlino, in altri quotidiani nazionali, ci siano state delle pagine con scritto vota Bersani.
Sì, allora io ho visto che al Corriere locale di Cuneo è stato acquistato un trafiletto per dire vota Bersani. I ragazzi, le persone che sostengono Bersani a Cuneo hanno sbagliato. La differenza sta in questo, che io riconosco chi sbaglia. Nel senso che secondo me quando uno infrange una regola, la prima cosa è stigmatizzare. Perché quando uno sbaglia lo deve dire. Quindi lui ha sbagliato, però ha detto di non averlo fatto. A differenza che noi almeno l'abbiamo riconosciuto, l'abbiamo, nel senso, qualcuno lì avrà sbagliato. Però un trafiletto sul giornale di Cuneo non sono cinque pagine del Corriere della Sera, La Stampa, La Nazione, eccetera, eccetera.
Allora, dallo studio di Radiofonica lanciamo un appello. Vogliamo che Tommaso e Matteo si facciano pace davanti a un caffè.
Sì.
Quindi...
la birra, perché come ha detto ieri sera Mentana, le primarie sono state sponsorizzate dalla birra, visto che tutti invitavano a prendersi una birra insieme.
Sì, ho visto Bersani che
ha spillato ieri sera.
Ha spillato.
Quando Renzi vuole, lo porto a bere una birra. Siamo qua.
Beh, vedi, questo è il vero clima delle primarie della
settimana. Ma certo.
Parliamo, io direi, anche del caso in Umbria. Noi ci troviamo in Umbria.
Sì,
e quindi
perché è stato un caso molto particolare che è arrivato anche alla cronaca nazionale, perché nel primo turno indubbiamente ha colpito il fatto che nella zona di Perugia, del Perugino, la provincia di Perugia, avesse vinto Renzi da un punto di vista proprio numerico. Risultato che poi è stato completamente ribaltato nel secondo turno. Quindi la domanda da te, che comunque... la vivi la città anche da un punto di vista politico, facendo parte del consiglio comunale, che lettura ti sei dato di questi dati, se una lettura hai dato, e che riflessioni un po' ti ha portato, diciamo?
Allora, la prima lettura è che secondo me non è tanto che ha vinto Renzi, è che ha sostanzialmente non vinto, cioè perso, diciamo questa parola che in politica non si dice mai, però diciamo ha perso un certo modo di fare politica che era più riconducibile all'area Bersani, secondo me. Questa è la mia modestissima opinione. Credo che i perugini ci abbiano chiesto, ma non solo i perugini, perché il dato peggiore per esempio è di Città di Castello, quindi diciamo c'era una volontà diffusa di interpretare quei temi che diceva anche Renzi, ma soprattutto secondo me Vendola, cioè riduzione degli sprechi, attenzione alla sobrietà, rinunciare ai vitalizi, ridurre le spese della politica. Secondo me sono stati quelli i temi vincenti. Il problema qual è? È che secondo me non è opportuno prendere in giro la gente. Cioè, una persona che in quel bellissimo in quella bellissima diretta che ha fatto il TG1 dice: se vinco io tolgo i vitalizi. Ma non è vero, non lo puoi fare. Se vince una squadra che in Parlamento porta avanti quella battaglia, li togli. Oppure, non so cosa studiate voi, io medicina spero di non sbagliare il concetto, però ci provo. Se vinco io di mezzi parlamentari, ma a me risulta che un cambiamento in Costituzione lo si debba fare con i due terzi del Parlamento, cioè o vince una squadra. Se vince un uomo solo è una sconfitta a prescindere, deve vincere una squadra che porta avanti quelle idee.
Il nostro ospite, oltre a essere razionale, porta avanti gli argomenti che sono ben... che hanno un contenuto abbastanza forte. Però proprio per questo, siccome noi siamo anche abbastanza rompiscatole, apriamo e chiudiamo una rubrica che si chiama Come ti rompo le scatole, appunto.
Sei un professionista della rottura di scatole.
Esatto. Lui sì, proprio certificato, c'è il certificato a casa.
Dal 1991. Ti faccio due considerazioni. Secondo un sondaggio di Dalimonte, il cui nome non so quale sia, tipo Roberto, ma chi se ne frega, quello che è importante è il sondaggio, che sostiene che Bersani, che ha vinto naturalmente le primarie, potrebbe solamente raggiungere, solamente in questi tempi, il 33% sarebbe un'ottima percentuale, 33% di voti, mentre se avesse vinto Renzi sarebbe arrivato al 40%. E quindi quello che tu dicevi, non si può cambiare con i terzi del Parlamento, certo che con il 40% si può fare molto più di più rispetto a Bersani. Cosa ne pensi?
Ma allora, innanzitutto rifaccio la battuta che fecero a Berlusconi quando disse: se vinco io, con me l'80% degli italiani. E giustamente gli fecero notare: beh, però ditegli che quando arriva al 100% non dicesse anche 110 o 120, perché dopo è finita. Ma secondo me è un errore quello che sosteneva Renzi, perché lo diceva Renzi questo. Se vinco io, con me il PD al 40. Secondo me non è così, perché più si spostava l'asse verso il liberalismo senza solidarietà, perché io credo che serva uno Stato sociale forte, più si sposta a destra, quindi l'asse del partito, più perdi pezzi nel centro-sinistra. Per cui in realtà l'acquisire parte dell'elettorato di destra comporta che tu lo perda a sinistra, secondo me. In più l'idea di andare da soli. Ma in un momento come questo, in cui ci saranno da fare delle scelte difficili, un partito come il PD può pensare di andare da soli? Secondo me è opportuno costruire nel paese con chi crede in un progetto, quindi prima di tutto il progetto, e intorno al progetto si troveranno le forze politiche, che cambi questo paese, soprattutto per noi giovani, lo dico.
Io ti cito il discorso del Lingotto non perché siamo fan di Zio Paperone o del denaro, ma per il famoso discorso, per i nostri ascoltatori che sicuramente sapranno, di Veltroni a Torino che lanciava la famosa vocazione maggioritaria, no? Nel 2008. E tu dici in una fase comunque di difficoltà serve un'unione, però a me aveva colpito da ascoltatore sentire Renzi al dibattito nel TG1 che sosteneva: perché devo dare i miei voti al franchising Casini, chiamiamolo così, che tra l'altro adesso secondo i sondaggi di TG La 7 è al 3,7%, attenzione, quindi non potrebbe neanche entrare in Parlamento con la legge Porcello. La domanda che ti volevo fare, secondo te una coalizione così radicale, dici la coperta di Linus di Renzi non poteva essere allargata più così tanto, una coalizione vendo l'avversario potrebbe prendere i voti necessari per governare o addirittura per impostare delle riforme che seguono l'agenda Monti? Perché Bersani, difensore, ha detto seguo l'agenda Monti, non lo vedi un po' un'ambiguità?
Allora, innanzitutto Bersani non ha detto seguo l'agenda Monti, ha detto correggo l'agenda Monti, che è già, come dire, un dato interessante.
Vendola voleva buttarla, quindi...
Guarda, allora, la questione secondo me è questa. Innanzitutto, in molte regioni, in molte città, il Partito Democratico e Sinistra, Ecologia e Libertà governano insieme e governano bene, e questo viene riconosciuto. Io penso a Milano, Torino, la stessa Perugia, tante realtà sono governate bene da questo tipo di coalizione. Secondo me andare da soli, la vocazione maggioritaria è stato quello che ha portato il Partito Democratico ai minimi storici negli anni precedenti. Da quando si è cambiato rotta abbiamo anche ribaltato la situazione del Partito Democratico, che ora è il primo partito d'Italia. Prima non lo era. Quindi secondo me la vocazione maggioritaria è stato un errore concettuale. È meglio una coalizione coesa, come avviene in tutto il mondo. Cioè, l'Italia deve essere un paese normale. In Inghilterra, in America, ci sono progetti intorno a cui si ritrovano le persone, quelli vengono portati avanti.
Quindi tu ci prometti che alle prossime elezioni non andremo con 50 partiti, no, ma solamente SEL e...
Io sono convinto che alle prossime elezioni andremo con una coalizione ristretta su un progetto serio e con tanti giovani candidati. Io sono convinto che candiderà più giovani Bersani di Renzi, e su questo credo anche che su questo gli abbiano accordato il 61%, una maggioranza schiacciante, gli elettori del centro-sinistra.
A dire di lanciare la nostra rubrica, come si... non mi ricordo.
Il Pinocchio della settimana.
Ma Pinocchio,
ho incontrato qualcuno. Il grillo?
Ehi, ehi, non mi mettere nei pasticci.
Onorevole, forse hai detto una bugia, Pinocchio.
Forse. Potresti dirle la verità?
Chi l'avrà sparata più grossa questa settimana? Grazie alla collaborazione con Pagella Politica andiamo a vedere appunto in questa settimana di dichiarazioni politiche chi tra i nostri politici l'ha sparata più grossa e l'ha un po' fatta fuori dal vaso, diciamo così. La prima dichiarazione delle due che vi segnaleremo questa settimana è di Nichi Vendola, ex candidato alle primarie del centrosinistra, attuale governatore della regione Puglia e in futuro chissà che ruolo avrà nel governo, se ci sarà un governo di centrosinistra. Nichi Vendola in settimana ha dichiarato: l'Italia è un paese che nel 2013, secondo le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, avrà una caduta del prodotto interno lordo del 2,6%. In realtà, per verificarlo è anche abbastanza facile, secondo il Fondo Monetario Internazionale si prevede un peggioramento del PIL a prezzi costanti dello 0,73%, dopo invece la caduta del 2012 che è stata del 2,29%. Quindi diciamo che i dati di Nichi Vendola, del governatore Vendola, sono stati un po' troppo negativi rispetto a quelli che prevede lo stesso Fondo Monetario Internazionale. Avremo comunque una crescita negativa, ma più contenuta rispetto a quella prevista dal governatore. La seconda panzana pazzesca della settimana, senza esagerare, l'ha sparata addirittura un ministro, in particolare il ministro dell'istruzione, università e ricerca, Francesco Profumo, che ha dichiarato: sulla sicurezza degli edifici scolastici in questi 11 mesi abbiamo speso 1 miliardo. Attenzione alla parola speso. Infatti, in realtà, la delibera CIPE del 3 del 2009 ha assegnato al Fondo Infrastrutture 1 miliardo di euro per la sicurezza delle scuole, che è stato inserito nel FAS, che è il Fondo Aree Sottoutilizzate. Sicuramente tali fondi non erano ancora stati erogati ad inizio del 2012, come riportano anche i dati della Camera.
Dall'analisi dei dati di questo sito è evidente che solo una parte, circa 358 milioni di euro, è stata utilizzata. Qualcosa non è nemmeno cambiato da gennaio ad oggi. Infatti un'inchiesta del Sole 24 Ore dello scorso settembre conferma addirittura le informazioni datate gennaio 2012 e che riportano sempre questi 358 milioni spesi e quindi utilizzati dal miliardo messo a disposizione. Quindi inoltre il rapporto sicurezza scuola del 2011 di cittadinanza attiva, promosso con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e presentato sempre a settembre del 2012, segnala che non è stato nemmeno utilizzato tutto questo stralcio di 350 milioni di euro. Mancherebbero infatti alcuni interventi dei 1.700 che sono previsti. Addirittura il rapporto sollecita il governo a fare chiarezza sui fondi disponibili, quindi dire che sono stati spesi per la sicurezza delle scuole 1 miliardo di euro è una dichiarazione un po' esagerata da parte del ministro. Sono stati messi a disposizione addirittura nel lontano 2009, ma utilizzati in realtà molto meno. Ringraziamo Pagella Politica e vi invitiamo a visitare il sito pagellapolitica.it, a seguirli su Facebook, a seguirli su Twitter, perché fanno un'opera di controllo dei fatti dei nostri politici molto molto interessante.
E ora parliamo di diritto allo studio. Dici un po', Tommaso, quali sono le proposte concrete, comunque com'è la situazione adesso, cosa devono sapere i nostri ascoltatori?
Ma allora, innanzitutto è uscita da poco la graduatoria per l'ADISU, quindi per quello che riguarda il locale, sapere che entro breve sapremo chi saranno gli idonei e i beneficiari delle borse di studio. Io mi auguro che, visto l'aumento della tassa regionale sul diritto allo studio, questa venga impiegata per coprire il 100% degli idonei, quindi ci siano idonei e beneficiari, non succeda più quella cosa triste che è un idoneo che però non riesce ad avere la borsa di studio per il taglio dei fondi al diritto allo studio. E poi anche su questo, insomma, c'erano anche le primarie hanno toccato anche questo tema, perché le idee erano diverse tra Bersani e Renzi.
Prestito d'onore, no? Tu ne sei favorevole alla proposta di Renzi?
No, allora, secondo me, per esempio a Perugia ha perso sui seggi degli studenti al secondo turno Renzi anche su questo tema. Cioè, lui proponeva: aumentiamo le tasse, arriviamo fino a 10.000 euro di tasse per ogni studente, senza criterio di merito, niente. 10.000 euro di tasse per ogni studente. Già molte famiglie non lo possono sostenere, una spesa del genere, per mandare i figli a studiare. Oltre 10.000 euro ci affiancava l'abolizione delle borse di studio. L'abolizione delle borse di studio in Italia, in cui nella Costituzione c'è scritto che chi ha capacità, talento ma non mezzi deve avere la possibilità di studiare, è un'eresia. Accanto a questo proponeva quindi: aumentiamo le tasse, togliamo le borse di studio, inseriamo il prestito d'onore, che per me è una cosa che può essere affiancata ad altro, ma non può essere l'unico modo per studiare, anche perché in America sapete che la nuova bolla speculativa, dopo quella delle case, dopo quella dei prestiti, dei mutui, sarà sui debiti che gli studenti hanno contratto per poter studiare.
Certo, quindi, anche perché prima o poi li devi restituire, esatto, se non trovi un lavoro con gli interessi, se non trovi un lavoro che ti permette di campare, mantenere magari una famiglia e restituire i debiti degli studenti, diventa difficile.
O quindi Renzi non prevedeva nessun'altra forma, che ne so, proprio abolite le borse di studio e tutto?
Sì, guarda,
non mi sembra una campagna vincente per prendere i voti dei giovani.
Quindi, ma infatti io sono stato al seggio tutte e due le volte come volontario, dalle 7 ci siamo visti fino alle 9, quindi ecco, diciamo, un volontariato intenso. E io un po' l'elettorato Renzi e Bersani Vendola l'ho un po' capito, e è vero che in tanti giovani venivano a votare Renzi, ma spesso non sapendo bene quali erano le proposte, questo va ammesso. Ma ho notato che nel secondo turno, in cui Vendola non c'era, Bersani vince in tutti i seggi degli studenti, perché gli studenti ti chiedono sì rigore, sì attenzione di non indebitare più il paese, però ti chiedono anche la possibilità di potersi formare, di avere un futuro, di avere un lavoro. Quindi c'è stata attenzione. Quando Bersani dice non c'è niente che toglie la dignità di più di una persona che vorrebbe studiare ma non può per questioni economiche. Io sono d'accordo.
Però siccome ci dobbiamo rompere le scatole, qualcosa diciamolo, no? Renzi in campagna elettorale, io non avevo sentito questa cosa dei prestiti d'onore, ma siccome sei tu, io mi fido.
No, è vero, l'ho letto anch'io.
E allora, siccome anche Riccardo dice che è vero, io ti dico, nelle varie campagne, nelle varie manifestazioni della campagna elettorale di Renzi, lui ha detto che avrebbe molto, non lo può fare perché ha perso, ovviamente, ma avrebbe aumentato molti più finanziamenti alla cultura, perché l'Italia è il paese del 60% dei beni dell'UNESCO, ma soprattutto anche all'università. Quindi secondo te è un danno il fatto che, cioè, cosa potrà fare di concreto Bersani? Questo che si chiede ogni studente, cosa farà secondo te?
Ma guarda, allora, come ti ho detto, affiancare un'attenzione alle famiglie che vorrebbero far studiare i propri figli, che magari hanno un talento e non possono. Da poco leggevo proprio su Twitter un ragazzo che scriveva: chissà se tra quelli che non hanno potuto avere la borsa di studio c'era quello che avrebbe trovato la soluzione, la cura per il cancro per l'AIDS. Per dire che non è detto che solamente chi è ricco possa avere le idee geniali per trovare soluzioni a grossi problemi. Questa è la prima riflessione che mi sento di farti. Quindi un investimento sulle borse di studio, sul diritto allo studio, è un investimento sui giovani, sul futuro e sulla possibilità di avere una ripresa economica vera, perché la ricerca, l'università, in cui io credo che un governo di centrosinistra solido, senza spostamenti a destra, farà degli investimenti veri, e quello è l'unico modo per l'Italia di ripartire. Per dirtela con una frase, noi le risorse naturali non ce le abbiamo, non abbiamo giacimenti di petrolio, però abbiamo giacimenti di cultura che dobbiamo attivare, perché quella è una risorsa rinnovabile infinita che non inquina. Quindi su quello noi dobbiamo puntare.
La posizione è chiarissima, visto che comunque stiamo anche stringendo con i tempi, perché dura mezz'ora e le chiacchiere si potrebbero andare tantissimo.
Purtroppo solo mezz'ora,
ma visto che mercoledì ci starà questo incontro all'università dedicato all'Erasmus, proprio il 5 dicembre, mercoledì prossimo, è interessante, appunto, parlando di studenti e ragazzi, anche il fatto che anche nella stessa Unione Europea si sia messo in dubbio i fondi Erasmus, anche se sono stati salvati adesso. Quindi una considerazione che volevo fare era che in tempi di crisi in tutta Europa, alla fine quelli che ci rimettono siamo sempre noi, fondamentalmente, anche se ci stanno forze che tentano di salvaguardare la situazione. E quindi, anche parlando dell'Erasmus a livello europeo, è possibile salvaguardarlo a fianco, perché per esempio Renzi parlava proprio di far fare l'esperienza ai giovani, 25% dei giovani, mi ricordo, era uno dei suoi slogan.
Servizio civile europeo.
Sì, parlava anche di quello.
Io trovo che quella sia un'ottima idea. Per parlare di Erasmus, ringraziando il cielo, è stato salvato il progetto Erasmus. Il progetto Erasmus compiva quest'anno 25 anni ed è stato salvato perché non volevano rinnovare i fondi per l'Erasmus. Era una cosa gravissima. Se voi pensate che i nostri nonni qua, su questa terra, su queste valli, si combattevano e si sparavano, i nonni europei, nel senso tedeschi contro italiani, si sparavano, noi invece siamo la generazione, dopo solo due generazioni, cioè i nipoti di quelli, che studiano insieme. Cioè, il progetto Erasmus è un progetto centrale dell'Europa, crea i cittadini italiani, quindi no, ci va a investire.
È fondamentale quello.
Insomma, preparate le valigie, andate a Malta, insomma, o in Spagna.
A Malta proprio. In Malta ci va in vacanza, è pieno di italiani.
Anche la Turchia, perché i prezzi sono bassi.
Sì.
Okay, io faccio l'ultima domanda, perché a noi ci piace metterti le scatole su Renzi. Vogliamo dire, Gianni Letta, che non è un bolscevico, ma non è nemmeno un democristiano, sicuro no, ha detto che Renzi è una risorsa fondamentale per il PD e che non dovrebbe fare il sindaco di Firenze, ma far parte della squadra di governo.
Scusa, Gianni Letta va a dire una cosa del genere?
No, Enrico Letta.
Ah, però, hai detto Gianni!
Il nipote.
È talmente poco conosciuto Enrico che mi è venuto in mente Gianni. Ma il fatto, non me ne voglia Enrico Letta, che salutiamo, ciao Enrico. Appunto, allora, diciamo così, invece che Gianni Letta, il nipote di Gianni Letta ha detto questo. Secondo te, un incarico come vice premier mortificherebbe la campagna di Renzi, che diceva no, io non prendo poltrone?
Ma allora, vabbè, Renzi ha detto che avrebbe mandato i suoi amici in Parlamento. Credo che non sia opportuno che lui finisca il suo mandato da sindaco, no? Ha detto che non avrebbe preso premi di consolazione. Secondo me è opportuno che lui finisca il suo mandato da sindaco e si ricandidi a sindaco, proprio per dare l'idea che non si fanno queste cose per avere poi dei premi di consolazione dopo.
visto che siamo proprio in chiusura, ti ringraziamo tutto quanto. Giusto una battuta flash: l'hai visto il video del terzo segreto di Fatima sui diversi elettorati?
Sì.
Ti riconosci nell'elettore bersaniano?
Io sono meno ossessivo compulsione elettore bersaniano, ma i renziani sono uguali al elettore renziano, devo dire.
Perciò noi ringraziamo Tommaso, ma ci ringraziamo anche a vicenda.
Certo, la puntata sta per finire, ringraziamo sempre chi ci ha ascoltato.
E ci troverete su Twitter alla strana coppia 1, perché noi siamo i numeri 1. Sì, e troverete anche Tommaso se vi siete interessati alla sua figura e volete anche votarlo. Tu ti candiderai, mi hai detto.
Ma
no?
Immagino di sì, vedremo nel 2014.
Abbiamo bruciato Tommaso.
Dopo questa cosa sarà, dopo questa intervista sarà escluso da tutto, poverino.
Okay, grazie a voi e complimenti per la trasmissione.
No, grazie a te. Ci salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre alle 6:30, e poi il podcast, e poi quando vi pare.
Keep calm, siamo in podcast.